Ci sono delle riflessioni su questi ultimi, su questi capitoli di Genesi.
Volevo chiederle una domanda, io ho provato a leggere
sì.
alcuni capitoli, non tutti, certo. della Genesi, che sono rimasta colpita, per passare il termine, già un episodio che riguarda Isacco e i figli Giacobbe e Esaù. In particolare ho notato che c'è un inganno, almeno della versione che ho letto io, cui collabora Rachele in modo che la benedizione del padre sia rivolta non al primogenito Esaù, ma a Giacobbe, anche se sono gemelli, se sono gemelli. Prima però lo stesso Giacobbe aveva chiesto, tra virgolette, ricattato il fratello quando dal ritorno dalla caccia aveva detto nell'offrirle da mangiare: io te lo do se tu però mi vendi la tua primogenitura. E mi è sembrato, ecco, sono stata un po' colpita dal fatto che la benedizione di Dio sia poi ricaduta su Isacco, anche se su Giacobbe, mi scusi, anche se attraverso un po' un inganno, quindi poi in realtà è stata benedetta la discendenza di Giacobbe e non di Esaù.
Ok, va bene. Vediamo altri.
Io invece al punto 6 del peccato di Adamo, quando c'è scritto che parla del serpente, e Dio dice: e Dio porrò un'ostilità tra te e la donna, e tra il lignaggio tuo e il lignaggio di lei, esso ti schiaccerà la testa e tu non salirai al tallone. Cioè, non ho ben capito questo concetto di inimicizia tra il serpente e la donna.
Ok. Poi?
Riguarda il sogno di Giusto di Giacobbe, quando dice, aspetta un attimo, come avevo segnato, dice: questo posto è terribile che aveva sognato Dio.
Sì.
Perché dice terribile? Questo posto è terribile. Poi dice: il cielo è, cioè, bello come posto, però è terribile.
Ok.
Poi io un'altra cosa che aveva già spiegato, però anche leggendola, cioè, non ho afferrato bene il concetto. Io mi fido delle parole e le prendo e ci credo, però non ho capito il fondamento, quando in sostanza si parla della morte e si dice che polvere eri e polvere devi tornare, perché proprio quando c'è scritto polvere sei e in polvere devi tornare.
Mi dici la citazione precisa?
Sempre il capitolo 3.
Sempre il capitolo 3.
Sì, sì, sempre il punto 3.
Perfetto. No, ma giusto. Mi sono del tuo volto, mangerai il pane, tu non c'è il nome. Va bene?
Perché io mi ricordo, ad esempio, mia nonna, che diceva quando era in vita, che assolutamente lei voleva andare per terra, e mi è rimasto impressa questo concetto, che probabilmente anche lei, senza sapere, aveva comunque questa cosa inculcata dentro, e non voleva andare nelle colombaie, cioè voleva andare essere seppellita per terra.
Andiamo avanti.
Ancora una cosa, può sembrare una cosa banale, ma non so. Quando arriva ad Abramo quei tre uomini, no?
Sì, a madre? Questo di madre.
Perché, ma anche in altri episodi ho trovato che arrivano alla gente, queste persone, e lavano i piedi. È una cosa come un'ospitalità, poi intesa così, ok.
Sì, è un rito di ospitalità.
Ecco, pensavo che ci fosse un un pensiero diverso sotto questa cosa, no, è un diritto di rispettare.
Infatti lo riprenderà Gesù nel caso del fariseo, quando la donna lava i piedi e lui lo riprova a Simone e dice sì, io sono tanto in casa tua, mi hai dato l'acqua per lavare i piedi.
Sì,
quindi
sì,
manca il diritto dell'ospitalità. Altro? Sì, perché una volta si andava a piedi,
Sì.
E quindi era un togliere la polvere dai piedi per stare in casa. Perché poi non c'erano le sedie, si mettevano giù mezzi sdraiati per mangiare, quindi il piede era anche una questione igienica,
Certo. Ma io mi sono capito meglio il di là che ho messo la prova con la prova
No, non ho capito, scusa.
Sacrificio di Isacco.
Ah, con Abramo Isacco? Quando gli chiede il sacrificio.
Sì.
Ok,
sì.
Ancora? Altro?
Io volevo dire, ma perché Giacobbe elimina gli idoli dalla sua casa che loro erano con Dio? Non riesco a capire perché.
Quindi, scusa?
Numero 35.
Ah, ho capito cosa dici. Era il capitolo 35.
Capitolo 35.
Sì, ho capito cosa vuol dire. Sì. Altro?
Sono questo. Perché poi dice stringerò alleanza con Isacco e perché non con Ismaele, il primo figlio?
Ok. Basta? Ora?
Facciamo una serata su queste due.
No, è importante che andiamo avanti con chiarezza, se no non ci muoviamo dentro. Altro?
Poi l'ultima. Perché Sara lì ha detto con Abramo, prendi la mia schiava, che è un figlio. Poi perché Sara rimane male? Cioè, che poi Abramo dice fai in te quello che tu potevi, non so, una cosa di questa. E poi l'ha cacciata via. Se gliel'ha detto lei, di andare. Perché poi dopo si ripensa?
Questi uomini che sposano una donna poi vanno con un'altra, è come oggi.
Ma lei si è arrabbiata. Allora non aveva più, che da quando è rimasta incinta la serva non la guardava più, la serva era
bella,
era importante,
correva a rischio di diventare padrona.
Magari così la serva, basta così.
Allora, no, c'è ancora qualcos'altro. Adesso, per rispondere a tutte queste domande, è importante ancora una volta richiamare, perché parte da lì poi la fonte delle risposte, no? Bisogna richiamare esattamente lo stile con cui vengono scritti questi testi. Abbiamo detto che non sono testi storici, nel senso, è storico il personaggio, nel senso di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, sino arrivare a Giuseppe, e perché questi personaggi sono i pilastri della tradizione di questo popolo di Israele, no? Fino ad arrivare poi a Mosè. Però se ricorderemo, vedremo quando facciamo Esodo, quando Dio appare al roveto e dice no, qual è il tuo nome, ti dico che tu sia, dice Yahweh. Poi il dialogo va avanti, terminato il dialogo Dio ripete, dirai, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi. Dove allora il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, è un modo per dire e per affermare la storicità di questi personaggi. Quindi Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe, e quindi tutte le 12 tribù di Israele ovviamente, i capostipiti, sono dati storici. Però da qui a sapere come è stata la storia di questi personaggi non c'è nessuna documentazione, se non una tradizione orale. Nel momento in cui bisognava scrivere su questi personaggi, quindi ripetiamo, siamo all'800 circa avanti Cristo, e come si fa? Che cosa diciamo di questi personaggi? Allora, cominciamo a caratterizzarli. Questi personaggi sono personaggi che si distinguono perché? Perché sono stati scelti da Dio. Pertanto, la loro storia sarà stata una storia che ha fatto emergere l'intervento di Dio. Ma com'è stata la loro storia? Allora, la scuola yavista, la scuola eloista, la scuola sacerdotale, la scuola deuteronomistica, cosa fa? Prova a immergersi nelle vigenti tradizioni del popolo di Israele. E dice, allora, se queste sono le tradizioni tramandate di padre in figlio, molto probabilmente la vita dei nostri patriarchi sicuramente era fatta anche di queste tradizioni. E allora la descrizione della vita di questi personaggi è fatta alla luce delle tradizioni vigenti. E queste tradizioni vigenti però sono tradizioni che in certi passaggi diventano proprio sconcertanti, perché ti dicono, ma sì, ma dove sta qui la presenza di Dio? Allora, ecco che i racconti sono racconti di tradizioni, però dentro a queste tradizioni c'è sempre un superamento. Nel tuo caso, probabilmente era una cosa logica che una madre decidesse chi doveva essere il primogenito, facciamo per dire, no? Però la tradizione dice, però, caspita, questa cosa dobbiamo attribuirla a Giacobbe, perché alla fine è Giacobbe che? Ma Giacobbe è l'uomo scelto da Dio, ma Giacobbe è l'uomo, però facciamo vedere che la storia di Giacobbe ha avuto un'eccellenza su Esau, perché? E perché Dio tutto sommato è intervenuto nell'inganno della madre, come se avesse perdonato l'inganno. Ma per quale ragione si è detto questo? Perché la tradizione che arrivava lì era così. Chi sono questi personaggi che non sono più fedeli all'unico Dio, eccetera, che sono violenti, che sono, si sono mischiati con i cananei? Chi sono? E per tradizione si diceva, sono i discendenti di Esau. Esau, a cui viene cambiato il nome. Viene cambiato il nome in Edom. Quindi gli edomiti, che diventano un po' un pericolo per il cosiddetto popolo di Israele. Allora, perché gli edomiti ce l'hanno così con il popolo di Israele? E qui c'è tutta, tra virgolette, c'è la leggenda. Quella leggenda che è nella tradizione. Bisognava dire qualcosa del perché. Allora si dice, certo, perché gli edomiti derivano da Esau, il popolo di Israele deriva da Giacobbe. Però sia edomiti che israeliti avevano qualcosa in comune. Per esempio, avevano delle abitudini, delle usanze che erano appunto uguali. Ma perché c'era questa uguaglianza eppure c'era questo scontro? Bisognava giustificarlo. Allora, l'uguaglianza perché? È certo perché. Perché Giacobbe e Esaù erano figli dello stesso padre, di Isacco. E allora, bisognava anche capire, perché gli edomiti sono così scatenati contro gli israeliti? Perché questa avversità? Allora si è andato a riprendere questa, tra virgolette, storia, no? Che risale sin dall'origine, quando appunto la madre sceglie Giacobbe al posto di Esau. Ma poi, per giustificare la madre, cosa succede? Bisognava dire, sì, però la madre ha fatto una cosa sbagliata. Allora, per giustificarlo, cosa succede? Succede la Esaù stesso che vende la primogenitura. Perciò giustifica la primogenitura di Giacobbe. Non so se ho reso l'idea. Allora, è una storia costruita. E in questa storia gli scrittori si sono sforzati di dire era una storia che purtroppo era fatta da questo impasto contraddizioni che tante volte erano anche contraddittorie. Però, nonostante tutte queste impastoie contraddittorie, Dio ha sempre fatto in modo di perseguire il suo scopo, che era quello di arrivare alla formazione di un popolo che era solamente suo. Quel popolo che invece nella purezza è stato presentato come la promessa ad Abramo. Abramo è il capostipite. Quindi queste contraddizioni sono spiegabili solo in questa luce. La luce di tradizioni, anche quella, tanto per arrivare alla tradizione, no? Della schiava data a Isacco, data ad Abramo, no? Per Isacco, sì, nasce Isacco. Vabbè. Anche la schiava data ad Abramo era una cosa normalissima, perché era un'abitudine, era una tradizione, si usava così. Ma perché si usava così? Era fondata la cosa. Perché la schiava non rappresentava più una cosa al di fuori, rappresentava una proprietà. È come se la schiava facesse parte della persona. Perciò diventava facile, no? Questa regola. Visto che la padrona non può avere figli, la schiava, che è una cosa unica con la padrona, può prestare lei, no? L'opportunità di avere un figlio. Quindi la cosa era normale in quel contesto. Ma quale contesto? Nel contesto di quanto vengono scritti questi libri. E allora, naturalmente, viene applicata ad Abramo. Perché? E perché bisognava dimostrare due cose. Primo, la promessa di Dio in un contesto di impossibilità. Sara era sterile, erano avanti negli anni, perciò non si poteva assolutamente avere figli. Infatti la scelta della schiava fatta da Abramo, che sta nella logica della tradizione, perché appunto Sara innocentemente dice: Abramo, se Dio ti ha detto che devi avere un figlio, ma è logico, non puoi averlo da me, però c'è la mia schiava e la mia schiava ti darà il figlio. Però se avete osservato nel racconto, Dio dice, non è questa la strada. Questa è la strada degli uomini, se vuoi anche obbedienti, perché alla fine Abramo ha obbedito, ha dovuto accettare la schiava per avere quel figlio che era la promessa. Però Dio dice, no, non è questa la strada. La strada è proprio il segno della impossibilità sconfitta. Perciò è Sara che deve avere il figlio. Ma poi il racconto dice, però adesso bisogna giustificare quell'Ismaele che è nato. Dove lo mettiamo? E qui c'era il grande conflitto. Perché? E certo, perché sia Ismaele che Isacco è seme di Abramo. Allora qui nasce il problema. Come facciamo di questi due? Però l'Ismaele, seme di Abramo, era per volontà dell'uomo. L'Isacco, seme di Abramo, era invece il figlio della promessa. Allora, attorno a questo principio, si costruiscono le due storie. Bisognava giustificare il fatto che questo Ismaele non poteva essere il figlio della promessa. E allora come lo giustifichiamo? E allora si raccontano anche qui passaggi normalissimi. Era normale, e poteva succedere, che dopo un certo punto la padrona diventava gelosa della schiava che aveva dato il figlio. Era una cosa normalissima anche questa. Però anche in questo l'intervento di Dio, proprio perché Dio dice, è vero tutto questo, è vero che Ismaele non è il figlio della promessa, però è il figlio di Abramo, e Abramo è l'uomo che sta svolgendo un mio progetto, il mio disegno. Quindi anche Ismaele sarà benedetto, anche la discendenza di Ismaele sarà benedetta. E infatti, quando Agar se ne va per la prima volta triste, abbattuta perché Sara l'ha cacciata via, è bellissimo l'incontro che ha nel deserto, no? Dove Dio gli dice, no, ritorna, ritorna, perché tanto adesso ci sarà il figlio della promessa, e quindi anche Ismaele sarà figlio di benedizione, in un modo diverso, però anche su di lui ci sarà la benedizione. Quindi bellissimo questo passaggio, che comunque ancora una volta supera quello che poteva essere l'effetto di una normale abitudine, no? La gelosia della padrona nei confronti della schiava. È chiarito il coso? Quindi questi testi non vanno presi in un modo dogmatico, nel senso di dire queste cose succedono, dobbiamo cervellarci per capire qual è il messaggio. No, questi testi vanno presi con molta attenzione, sapendo che da questi testi noi dobbiamo far uscire il filo conduttore. E il filo conduttore è questo Dio che sta costruendo un popolo, ma lo sta costruendo su principi che il più delle volte vanno contro, oggi diremmo, ogni buon senso umano. Ma buon senso non inteso nel buon senso, inteso nella prospettiva umana. E questo è il concetto di base, no? Che guida tutti questi capitoli, dall'11 al capitolo poi finale, no? È 50. E quindi sia questo testo chiarito adesso. E di queste cose però, se voi andate a vedere, sia la storia di Abramo, sia la storia di Isacco, sia la storia di Giacobbe, se andate a confrontare sotto un certo punto di vista, vi ritrovate di fronte a tre storie raccontate, certo, con avvenimenti diversi, ma lo schema è uguale. Uguale e preciso. Perché lo schema doveva sempre essere questo. Una storia che fa l'esperienza dell'impossibilità umana, ma che poi subentra Dio e la rende possibile, e avanti così. Una storia che dimostra la debolezza umana, ma dentro a questa debolezza umana agisce sempre la potenza di Dio. Una storia che sembra costruita da contraddittorietà umane, ma dentro a queste contraddittorietà c'è sempre l'intervento di Dio. Ecco, questo è il criterio per leggere questi testi, proprio perché non sono testi storici, ma sono testi che si basano solamente su tradizioni tramandate di padre in figlio, ma che lasciano molto spazio poi a reinterpretarle. E quindi per scriverle è chiaro che hai dovuto interpretarle, hai dovuto metterle insieme. E di conseguenza sono usciti questi capitoli, che tra l'altro sotto certi profili sono bellissimi, perché è perché ti mostrano una realtà, beh, cioè per noi certamente è molto lontana, no? Però è una realtà dove ti mostra proprio come continuamente questo Dio ti sembra alle calcagna, no? Di tutti questi personaggi. E quindi è bellissimo perché ti fa vedere questo Dio è nella tua storia, ti accompagna, però non ti priva della tua libertà, proprio perché se Dio le calcagna, l'uomo comunque continua a fare i conti con la sua debolezza, continua a avere quella presunzione, no? Di essere lui a decidere come eseguire i progetti di Dio. La stessa cosa fu per Rebecca. Rebecca lo fa, ma lo fa pensando di fare la volontà di Dio, attenzione, perché non si esce da qui. Però lo fa con l'inganno, giusto? E lei pensa, è la stessa cosa che Abramo fa con Agar, cioè, visto che non ho figli, proviamo con Agar. Quindi, però Rebecca fa una cosa e dice, ma il Signore vuole così. Lei rassicura di fare la volontà di Dio. Però ovviamente è una debolezza, perché alla fine è fatto un'ingiustizia. Però subito, subito l'intervento, tra virgolette, di Dio, che invece butta la responsabilità di questa primogenitura su Esaù, che la vende, e la dà a suo fratello Giacobbe. E quindi viene giustificata Rebecca. Ma perché viene giustificata Rebecca? Proprio perché Rebecca fa questa cosa non con l'intento dell'inganno, ma con l'intento, secondo il suo sentire, di adempiere una volontà che viene dal Signore, che viene dall'alto. Quindi lo scontro tra il voler fare la volontà di Dio, ma il decidere come deve essere fatta questa volontà di Dio, no? Non so se mi sono reso l'idea. E questo principio è un principio importante, perché se questo principio non è fatto rettamente, è deviante. E quando è deviante? È deviante, là, lo vediamo quando? Quando Gesù decide di parlare apertamente dei farisei, ipocriti, sepolcri imbiancati. Perché? Perché voi dite di fare la volontà di Dio, ma la volontà di Dio non la conoscete, siete voi che la inventate. Non c'è più la purezza che poteva essere in Rebecca. Perché? E appunto perché i farisei non cercano più la volontà di Dio, la mistificano e decidono loro quale deve essere la volontà di Dio. Mentre Rebecca fa questo gesto, ma lo fa convinta di aiutare Dio a portare avanti il suo progetto. E d'altra parte, perché Rebecca fa questo? Ma perché c'è da capire un'altra cosa? C'è da capire anche la sensibilità di una madre. È come se il testo ci dicesse, una madre conosce i suoi figli sin da quando ce li ha nel grembo. E questo è un principio bellissimo. È come se Rebecca avesse detto, mentre io porto in grembo questi due figli, infatti il tutto succede al momento in cui i due figli escono, no? Dal grembo della madre. È come se Rebecca avesse già sentito qual era il figlio che doveva essere usato da Dio. Ma ovviamente lei vuole aiutare Dio in questa cosa, no? E vogliamo dire, lo sbaglio, se sbaglio è proprio questo. Però non è, alla fine non è uno sbaglio. È appunto quella stessa cosa che ha spinto Sara a dire ad Abramo, prendi Agar. Però come quel prendere Agar si è mostrato non coerente a quello che Dio voleva, anche quello che Rebecca fa non si mostra subito coerente a quello che Dio vuole. Ma Dio, è come se si dicesse, Dio ha provveduto a far sì che questa cosa diventasse vera, ma diventasse vera nella libertà di Esaù. Perché Esaù liberamente vende la primogenitura. Non so se è chiaro. Qui vedete com'è complessa la cosa, ma è un complesso semplice, perché se capisci il punto di partenza, poi è una chiave che ti permette di leggere tutto. Adesso, se andate a leggere anche gli altri passaggi, soprattutto dalla vita di Giacobbe, no? Per esempio, il rapporto di Giacobbe con Labano, col suo parente Labano, no? Che era il fratello di Rebecca, no? E questo rapporto con Labano, alla fine, è gestito da Giacobbe con astuzia. Perché? E perché deve difendersi. Ma questa astuzia, che cos'era per Giacobbe? Era il modo col quale Giacobbe stava cercando di capire come doveva fare andarsene via da Labano per continuare il progetto, no? Di arrivare alla terra promessa. E qui cosa fa? Giacobbe usa le strategie degli uomini, le strategie che erano a portata di mano, pur di scappare da Labano. Un altro esempio. E così tutte queste storie dei patriarchi sono combinate, sono costruite proprio su queste logiche. Ecco perché certi passaggi sono anche difficoltosi da comprendere. Perché? Perché se non c'è questa chiave, che appunto è capire che sono state scritte queste pagine assumendo però le categorie derivate dalle tradizioni che circolavano, è chiaro che noi quella tradizione l'abbiamo persa e quindi non possiamo arrivare a capire esattamente com'erano in quel momento, però capite quelle, si capisce tutto l'iter che viene fatto da questi libri. Ho reso? E poi c'era al capitolo terzo invece. Il capitolo terzo, la prima difficoltà era quella di Dio che... vado a prenderlo. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insegnerai il calcagno. Quello lì?
Sì.
Ecco, cos'è che non ti è chiaro di questo?
Il concetto che vuole esprimere Dio quando parla alla donna e le dice queste parole.
Ok. Allora, io porrò inimicizia tra te e la donna.
Cioè, è quasi una cosa che Dio fa a favore della donna, perché certo. Devi essere, non è che a seguito di quello che hanno fatto sia Adamo che Eva c'è qualcosa di negativo nei confronti dell'uomo e della donna che hanno, diciamo, commesso questo errore, hanno fatto qualcosa che Dio gli aveva detto di non fare, anzi è il contrario, sembra sì. Quasi che gli dice invece.
Qui c'è un passaggio che è molto importante in queste parole, no? Perché la figura più brutta la fa, tra virgolette, Adamo. Perché quando Dio gli dice che cosa è successo, e naturalmente l'uomo risponde: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Cosa volete che dicesse Dio? E tu dove eri con la tua responsabilità? Mentre il Signore disse alla donna: che cosa hai fatto? Ecco la trasparenza della donna: il serpente mi ha ingannato e io ho mangiato. Allora, la risposta della donna è una risposta sapienziale. È quello che poi San Paolo porterà a compimento quando dice: c'è una forza dentro di me che mi fa compiere quello che io non voglio. Perciò è riconoscere che dentro di noi c'è questa forza, tra virgolette, diabolica, che cerca di costringerti a fare ciò che non è buono. Quindi la donna, in questo passaggio, manifesta la sapienza. Perché riconosce, capisce. Purtroppo Adamo dorme. E naturalmente questo testo si riferisce esattamente al testo di creazione, perché se ricordate il testo di creazione è molto bello ed è questo. Dov'è? Qui. Allora il Signore Dio, no, dov'è? Scusa un attimo. Allora il Signore Dio sì, fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolsero le costole, gli chiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò la costola che aveva fatto l'uomo, che aveva tolto l'uomo, e formò una donna. Poi la condusse all'uomo. Allora, questo testo di creazione è importante. Perché? Perché questa donna viene fatta in un modo particolare. Viene fatta dopo che l'uomo è stato addormentato. Non è una barzelletta, non è una cosa da sottovalutare, è una cosa sapienziale. È come dire, la donna ha un rapporto speciale con Dio. Ma perché ha un rapporto speciale con Dio? Ma perché la donna è fatta per portare in sé la vita. Quindi è solamente Dio che può dare alla donna questo potere. In fin dei conti, la vita dove si forma? Si forma nel grembo di una donna. E questo è il punto forte. Perché allora, per far questo, la donna è chiaro che deve essere particolarmente unita a Dio. Dio l'ha unita a sé in un modo eccellente. Perché l'ha fatta diventare strumento di questa sua opera. Dare la vita, continuare la vita, alimentare la vita. Perciò la donna ha un rapporto speciale con Dio. Ma proprio perché ha un rapporto speciale con Dio, è evidente che la donna è quella più assalita dal diavolo. Per forza. Ma non perché è più cattiva, perché come ho fatto poi nel Medioevo, no, guai alle donne perché sono il pericolo. No, il pericolo sono gli uomini, non capiscono niente. Sono gli uomini che sono chiusi. Sono gli uomini che non hanno questa dimensione di sapienza. Ma perché è più difficile per l'uomo avere la sapienza? È perché l'uomo tendenzialmente è portato all'affermazione di sé. Perciò nell'uomo difficilmente risiede la sapienza. Risiederà il ragionamento, risiederà la logica, risiederà tutte queste cose qua, ma difficilmente risiede la sapienza. Perché? Ma perché l'uomo te lo dice. Ah, lascia fare a me, ho già fatto tutto, l'uomo è così. E infatti che cosa fa l'uomo? L'uomo addirittura non vuole assumersi neanche la responsabilità di quello che fa. Cosa è successo? E è stata la donna che mi ha dato il frutto, l'ho mangiato. Bravo, complimenti. E dov'è la tua responsabilità? Dov'è la tua dignità? Dov'è la tua sapienza? Ora, la donna ha un posto particolare di fronte a Dio. Certo, anche l'uomo ha un posto particolare, ma per un'altra faccenda, per un'altra questione. La donna ha un posto particolare perché Dio la fa diventare strumento di vita, ed è questo l'atto di creazione, che è l'atto fondamentale di Dio. Perciò la donna deve essere sapiente. In che senso deve essere sapiente? Deve essere sapiente perché la donna di per sé è quella che arriva a una conoscenza più profonda di Dio. Allora, gli apostoli si sono presentati come quelli che stanno con Gesù, che seguono Gesù. Solamente uno è stato presentato in una certa posizione. Ma normalmente, quando ci viene presentata la posizione, è sempre la posizione della donna che sta in ascolto di Gesù e si siede ai suoi piedi. Guardate che interessante questo, Per dire che la donna è particolarmente portata a entrare dentro nella comprensione, ha capacità di comprendere, di capire il mistero. E proprio per questo, ripeto, è assalita dal diavolo. E è assalita dal diavolo perché? Ma perché il diavolo gioca su questo carisma della donna, no? E gioca in che senso? È nel senso che questo carisma che la donna ha, se non sta appunto allerta, diventa per il diavolo lo strumento con cui la donna diventa rovina. E perché la donna capisce il mistero. Il diavolo è un mistero. Infatti, quando la donna si accorge che è nuda, come si dice nel testo, no? Subito ha capito. Ma cosa ha capito? Ha capito giusto, il serpente mi ha ingannato. Ha capito che quel mistero del serpente era un mistero di falsità. Perché? Perché la donna
è illuminata dalla sapienza. Quindi la donna è un mistero, ma non perché è un mistero inconoscibile, no, è un mistero perché è pronta a penetrare il mistero. È bellissimo anche il testo che ci è inventato da Siracide, no? Quando viene descritta la maternità, e la madre nella famiglia che cos'è? Siracide dice, è quella che forma il cuore dei figli. Ma guarda, il cuore, come mai? E certo, perché la donna ha questa capacità, ha la capacità di penetrare, di capire. Perché? Ma perché è vicina a Dio. E se è vicina a Dio, è chiaro che ha la sapienza. E questa sapienza ti permette di vedere oltre, di entrare nel cuore.
Questo passaggio, cioè nel senso che viene detto, porrò amicizia tra te e la donna, come la donna in generale, o io ho questa figura invece da bambina della Madonna che schiaffa?
Arrivo. Quindi il diavolo cosa fa? Il diavolo è chiaramente usa la donna, se non sta attento ovviamente, perché momento, la donna ha la sua sapienza. Ho detto, no? È un mistero di sapienza la donna, ma è una sapienza profonda, perché è una sapienza che ha nella sua struttura di donna, non perché è sposata, non perché ha figli, no, nella sua struttura di donna. Quindi la donna è fatta così, ecco, dunque la donna ha questo. Però ovviamente il fatto che la donna abbia questa dimensione di saggezza, di sapienza, la donna comunque ha sempre la libertà del suo volere, perché è un essere umano. Quindi la donna può anche non seguire la sua sapienza, può anche non ubbidire alla sapienza che ha dentro di sé, può anche cercare altre sapienze che non sono quelle di Dio, può anche deviare dunque da quello che è invece la sua vera vocazione, la sua vera struttura. E perciò il diavolo gioca su questo, gioca sul fatto che la donna può diventare anche disobbediente a questa sua saggezza, a questa sua sapienza. E quello che dico sempre, e lo ripeto, il diavolo agisce sull'intelletto, cioè agisce sulla nostra mente, sul nostro modo di vedere, di pensare, perché poi da questa mente, da questo modo di pensare, subentra la nostra decisione, la nostra volontà. Però il diavolo ti colpisce lì, ti colpisce nella mente, cioè nel tuo intelletto. E questo è importante da capire, perché allora, se Dio ti ha fatto in un certo modo, ti ha dato saggezza, ti ha dato sapienza, ti ha dato questo carisma, no? Come tale il carisma della donna, se Dio ti ha dato questo, questo non vuol dire che ti si impone, è affidato alla tua libertà. Lo puoi trafficare o lo puoi sotterrare. Ricordate la parabola dei talenti? Applicatela pure qui. Quindi, se tu lo traffichi, allora la tua vita è sapienziale. Quindi sapienziale vuol dire che arrivi a capire anche tutti gli inganni che ci possono essere. Il serpente mi ha ingannata. È bellissimo questo testo, ripeto, perché? Perché ti mostra una figura di donna che non è perversa, è stata solo sprovveduta. Però adesso ho capito. Non avevo mai fatto l'esperienza, diciamo così, della deviazione. Adesso l'ho capita. Non si era mai incontrata col diavolo. Adesso però l'ho capito. Perché alla fine si manifesta, questa donna di Genesi, si manifesta come la donna che ha capito la forza della sapienza che era in lei. Ecco perché io dico sempre, quando si fa qualcosa di male, quando si fa il peccato, non continuiamo a tenere a lunga questa storia dei sensi di colpa, ma basta, no? Proviamo a interpretare il peccato in un altro modo. Abbiamo sbagliato, abbiamo commesso un peccato. Allora, dentro quello sbaglio, dentro quel peccato, cerchiamo invece di capire che abbiamo avuto un'altra conoscenza. E quindi in questo modo è sconfitto il diavolo, perché adesso non ti inganna più la seconda volta, hai capito? Lui pensava di prenderti, ma il fatto che tu hai capito che hai sbagliato, hai avuto una conoscenza nuova. Allora, sbaglierai quando, nonostante questa conoscenza, ricadrai. Ma lì allora è colpa tua, è responsabilità tua. E se dobbiamo parlare di peccato, questo è il vero peccato, non il primo. Perché il peccato tu lo fai quando hai la conoscenza. Eva, alla fine, non ha fatto un peccato in senso moralistico, ma in quel momento lì ha capito una cosa nuova. Ha imparato a conoscere l'astuzia del serpente. Il serpente mi ha ingannato. Quindi tutta quella montagna di sensi di colpa che si va creando tutte le volte che si fanno i cosiddetti peccati è diabolica. Perché? Perché con i sensi di colpa non si esce più. Con i sensi di colpa non si ha più la libertà, non si ha più la serenità dentro. Con i sensi di colpa non ti avvicini anche più a Dio, perché non ti senti degno. E cosa fai facendo così? Ti metti in mano totalmente al diavolo, perché poi ti guida come vuole lui. Ora, il senso di colpa è profondamente diabolico, ma il saper cogliere anche nel cosiddetto sbaglio, nel cosiddetto peccato, non inteso come una cosa che tu hai voluto, ma nella quale purtroppo ti sei caduto, allora interpretarlo invece come un momento in cui ti viene data ancora l'opportunità di una conoscenza. E sai quando hai la conoscenza? Quando ti accorgi che alla fine quello che hai fatto non era giusto. Allora ricomincia a dire: grazie Signore, perché mi hai dato la conoscenza, invece di dire: oh Signore, cosa ho fatto adesso, senso di colpa. No, io non lo sapevo, adesso lo so. Ho reso l'idea. Quindi la donna di Genesi è il modello della donna sapienziale, quella che alla fine tira fuori da sé la sua vera natura, che è quella della sapienza, e con la sapienza sa interpretare quello che è successo. Ha capito l'inganno del serpente. Allora adesso passiamo, è chiaro questo concetto di donna? Ok. Quindi la donna vista da Dio è così, è il progetto donna, se così vogliamo dire, no? Non c'entra niente con i progetti di donna. È il progetto donna. Ma questa donna, allora, che è presentata così, adesso che è stata ingannata, cosa succede? Poiché, dunque, io porrò, e qui sta parlando il diavolo, ovviamente. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la sua stirpe, la tua stirpe e la sua stirpe. Allora, andiamo a capirci. Io porrò inimicizia tra te e la donna. Cosa vuol dire questo? Dove parte? Parte dalla risposta della donna, no? Che dice: il serpente mi ha ingannata. Quindi vuol dire che quella donna si mostra ormai colei che sa capire l'agire del diavolo. Ci siamo? E quindi, però diventa il modello. Come fa la donna a capire il senso del diavolo? E quando è coerente a quello che lei è. Cioè, quando segue quella sapienza su cui Dio l'ha voluta strutturare. Quando riesce a mantenere saldo quel legame singolare con Dio. Questo legame singolare con Dio, che non passa attraverso gli uomini, passa solo attraverso il suo cuore, perché l'uomo dormiva quando Dio ha fatto la donna. Se volete, questo è un passaggio che può diventare così superficiale, no? E l'uomo dormiva, no, è profondo, è profondo per dire che il rapporto con Dio, della donna, non passa attraverso nessun uomo, non passa attraverso nessuna realtà, passa direttamente dal suo cuore, proprio perché la donna è fatta per capire il cuore. Perciò, inimicizia tra te e la donna, perché? Tra te e la donna quale? La donna sapiente. Se la donna è coerente al suo essere donna, chiaramente sconfigge il diavolo. E il diavolo non può fare niente. Perché se la donna è coerente con se stessa e nella purezza del suo cuore, avrà sempre dentro di sé la sapienza. Quella sapienza che gli permette di capire l'agire del serpente. Ho reso? Chiaro? Quindi, poi vabbè, dopo qui l'abbiamo un po' pasticciata l'interpretazione di questo testo, come giustamente dicevi, l'abbiamo pasticciata perché? Perché abbiamo applicato queste cose, giustamente, solo alla Madonna, no? Ho capito. Però, allora, la discendenza della donna, lì quando Genesi scriveva, non aveva in mente la Madonna, aveva in mente la donna sapiente. Certo, Maria di Nazaret diventa il modello, ma di che cosa? Della donna sapiente. Della donna che dentro di sé ha sempre cercato solo l'obbedienza a Dio, in un dialogo personale, contrario a tutta la legge. Certo, perché, vi ricordate? Giuseppe voleva rimandarla in segreto. Ma perché voleva rimandarla in segreto? E perché altrimenti l'avrebbero lapidata. Maria accetta di fare una cosa che è contro alla legge. Cerchiamo di capirlo bene questo, eh? Accetta di porsi in una situazione che davvero meritava castigo dal punto di vista dell'uomo, della legge, della tradizione, se volete. E non di una legge qualunque, della legge religiosa, quella derivata dalla legge di Dio. Perciò Maria è posta come un segno, ma attenzione, è posta da Luca, eh? E che è tutto dire? Perché è solo Luca che ci informa su questo passaggio. Matteo lo dice in un altro modo, ma i particolari ce li dà Luca. E naturalmente, Luca cosa vuol dire? Vuol dire, avete capito la saggezza di questa donna? Questa donna che ha un rapporto speciale con Dio, ed è un rapporto tale che arriva senza passare attraverso la legge. E infatti volevano lapidarla. Ma la donna di Nazaret, avendo dato ascolto a quella sapienza che struttura la donna nella sua purezza, allora, avendo dato ascolto a questa sapienza, compie il disegno di Dio. E certo, perché Dio si è confidato. La donna è la confidente. Perché? Perché si trattava di generare una vita. Quindi Maria diventa questo modello, ma modello di che cosa? Non un modello irrepetibile, non un modello assoluto. Perché? E perché per forza ce l'hanno sempre presentato così, no? Maria è il modello assoluto. No, Maria è il modello non assoluto, è il modello originario. E cioè, Maria ti fa vedere com'è la struttura della donna, quella voluta da Dio. E ti fa vedere quando la donna corrisponde a questa sua dimensione naturale, la donna compie il disegno di Dio e fa cose inaspettate. Certo che l'agire della donna in questo modo è un agire mentre l'uomo dorme. Oh. Oh. E in che senso l'uomo dorme in questo caso di Maria? Nel senso che fa questa cosa che appunto è contro la legge. Quello lì è il sonno dell'uomo. Cioè gli uomini non capiscono quello che sta avvenendo. Capiscono solo che quello che sta avvenendo è contro la legge, va latigata. Quindi Maria ha un rapporto speciale con Dio. Ed è infatti, se ricordate appunto Luca, ci presenta questo rapporto speciale con Dio, come ce lo presenta? Ce lo presenta con un angelo. Attenzione, l'angelo è un simbolo di questo rapporto speciale con Dio. Cioè è un rapporto che non passa attraverso nessun strumento umano, ma passa solamente tra l'interiorità della donna con il mistero di Dio. Questa è la grandezza dell'amore. E perciò vorrò in amicizia tra te e la donna, tra la tua discendenza e la sua discendenza. Ma qual è la discendenza? Bisogna risalire al testo precedente, no? Quando appunto viene dato il nome alla donna, viene dato come? Eva, intesa come? Madre dei viventi. Quindi, qual è la discendenza? Non è una discendenza particolare. La discendenza vuol dire la donna di sempre. E sempre quando la donna riuscirà ad avere la sua coscienza di essere strutturata sulla sapienza di Dio, questa è la discendenza che sconfigge la discendenza del diavolo. Cioè, che sconfigge, tra virgolette, tutto ciò che il diavolo cerca di allontanare da questa saggezza, da questa sapienza. Barbara, chiaro? Quindi anche questo testo è un testo, secondo me, stupendo, no? Proprio perché ti mostra come davvero la donna ha un ruolo particolare, che non vuol dire essere messa nel Consiglio dei Ministri. Non vuol dire impegnarla nei, che ne so io, nelle commissioni economiche o metterla nei vari ministeri perché deve raggiungere la parità dell'uomo. Ma cosa da raggiungere la donna la parità dell'uomo? Ma niente, la donna, se veramente ha coscienza di se stessa, non ha bisogno di quelle cose lì. Perché dentro ha una grandezza impagabile. Ha la sapienza. Alla saggezza. Una saggezza che non è nata da una cultura, da uno studio o da chissà che cosa, è nata dalla sua struttura pura. Quando la donna capisce la sua purezza, comincia ad essere cosciente della sua saggezza. Però deve arrivare alla sua purezza. E quando dico purezza, non c'entra niente il discorso sessuale, mi raccomando, perché per me non esiste quella cosa, no? Quando dico purezza intendo dire la coscienza del tuo rapporto con Dio. Tu sei speciale di fronte a Dio, questa è la purezza. Quindi Dio di te ha una stima particolare, perché tu sei abilitata per una cosa particolare, per la vita. E la vita non è tanto la vita fisiologica solamente. Ma la vita vuol dire che dovunque tu arrivi porti vita. Perché? Perché portare vita vuol dire, chiaramente, qui dobbiamo capire un'altra cosa. Quando dico portare vita, in questo senso, dobbiamo metterlo a confronto con la morte. No? Chiaro. Se la donna porta la vita, vuol dire che sconfigge la morte, giusto? Ma qual è il concetto di morte e vita allora? Morte è là dove non c'è la coscienza di Dio. Quindi dove Dio non può agire, dove Dio blocca, dove Dio è messo fuori, dove l'uomo è riuscito a bloccare l'intervento di Dio. La donna porta la vita, e cosa deve portare? Deve portare un'umanità che comunica questa forza che proviene dal fatto che la donna ha dentro di sé la conoscenza del mistero di Dio. E questo è la vita. Perché poi il porsi della donna è un porsi vitale. E la vitalità cos'è? La vitalità è bontà, mansuetudine, mitezza, benevolenza, pacificazione. Questa è la vitalità. Ma la donna deve essere promotrice di tutto questo, perché questa è la vita che Dio vuole dare all'uomo. Oltre ovviamente alla mitezza, per questo è chiaro. Perciò questa discendenza è veramente la discendenza della donna saggia, la donna che si lascia ancora una volta guidare da quello spirito che ha dentro di sé, che è legato alla sua natura, perché la donna è strutturata così. Quindi mi fanno ridere quelle donne che vanno a, come dire, a elemosinare, no? Da quelli che sono i criteri degli uomini. Come dire, se non divento come gli uomini non sono gradita, non sono. Ma che cosa stai dicendo? Ma smettila. Ma tu hai venduto la tua dignità, hai venduto la tua natura. Quindi la donna è ricca in se stessa, non ha bisogno di tante cose. Perché la sua ricchezza è la ricchezza di umanità. Ciò di cui l'uomo non è capace. Mentre la donna è fatta per quello. E perché la donna è quella che custodisce la vita. Ecco allora il testo di Genesi, penso che ormai sia chiarito.
Sì.
Chiaro? Poi cosa c'è ancora? Ah, il terribile. No, mi piacerebbe andare avanti ancora qualche ora su questo testo. Oh, sia chiaro che non ho fatto l'elogio della donna stasera, mi raccomando. Ho solo detto la natura della donna. L'elogio è un'altra cosa. Che cosa? La natura?
No,
ma nessuno me l'ha chiesto. L'uomo ha un altro compito. Certo, una cosa comune, ma adesso è giusto che lo diciamo, è giusto che uomo e donna hanno una cosa comune, chiaro, che tutti e due hanno, devono avere per forza un dialogo con Dio, personale, ovvio. Perché infatti è interessante anche lo schema, no, che viene usato da Genesi. Dio scende, prima parla con l'uomo, poi parla con la donna, poi parla col serpente. Ma non è solo a caso questo, perché vuol dire che sia l'uomo che la donna, e anche il serpente, hanno un rapporto particolare con Dio, personale. Perché Dio non è il Dio della massa, è il Dio della persona. Perciò anche l'uomo ha un suo rapporto particolare con Dio. Ma questo rapporto particolare con Dio, ovviamente, che cosa comporta? Che cosa vuole Dio dall'uomo? E qui potremmo andare ancora una volta a vedere questo testo qua, no? Dice: maledetto il suolo per causa tua. Dice l'uomo, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e carni produrrà per te e mangerai l'erba dei campi. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei, in polvere tornerai. Allora, andiamo a capirci. Maledetto il suolo per causa tua. Alla donna ha detto un'altra cosa, ha detto: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Sono passaggi un po'.
Non piace tanto.
Non piace tanto. Allora, chiaramente, se nella prima parte abbiamo presentato la donna sapienziale, giusto? In questa seconda parte Genesi presenta la donna che disobbedisce alla sapienza. Ma nel momento in cui disobbedisce alla sapienza, cosa fa? Tutto quello che la donna farà nella sua struttura, quindi chiaramente la struttura della donna identificata con le tue gravidanze, col partorire i figli, che poi alla fine non è l'atto fisico, è proprio il fatto del generare la vita, del dare la vita, dell'essere portatrice di vita, no? E allora la donna non sapiente che cosa farà? Non sentirà più questo qualcosa che gli dà vita, ma sarà un peso. E sarà un peso, qui lo dice in modo specifico, no? Sarà un peso partorire i figli, ma non solo. Anche il rapporto con l'uomo diventerà un rapporto che non troverà soddisfazione. Infatti qui lo dice, no? Verso tuo marito sarà il tuo istinto. Dove istinto non vuol mica dire l'istinto peccaminoso, diciamo così, no? No, l'istinto è proprio la donna che è fatta per l'uomo, giusto? Infatti, nella pagina capitolo secondo era questo: gli farò un aiuto, no? Che gli sia simile. Però maschio e femmina li creò e i due diventeranno una cosa sola. Adesso, questo diventare una cosa sola, per la donna che non segue più la sua sapienza, diventerà conflittuale. E infatti, tu comunque sarai portata verso tuo marito, tuo uomo, per forza, perché sei fatta così, la tua struttura. Però cosa troverai? Troverai che per fare questo dovrai lasciarti dominare da lui. È la conflittualità. E infatti, cosa è successo? È successo questo, che la donna si è sentita subito dichiarare nemica dall'uomo. La donna mi ha dato il frutto e io l'ho mangiato. L'ho già dichiarata nemica. Il tuo istinto ti porterà verso di lui, ma egli ti dominerà. Però quando succede questo? Quando si è perduta la sapienza. È la donna che non segue più la sapienza. Però c'è un secondo passaggio. L'uomo, torniamo all'uomo. Invece all'uomo viene detto: maledetto il suolo per causa tua. Sentite dove viene posto l'uomo, eh? Con sudore ne avrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e carni produrrà per te la terra e mangerai l'erba dei campi. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché non tornerà. Allora, anche l'uomo però deve seguire una linea di sapienza. Ma la sapienza dell'uomo in cosa consiste? Consiste nell'essere il garante della terra, non della terra intesa. È un esempio di Sirace. Quando ci presenta il marito con la propria moglie, no? Ce lo presenta così. Che cosa fa il marito? Va alle porte della città. La donna cosa fa? Traffica nella sua casa. E il marito che va alle porte della città è lodato perché la moglie è davvero una donna perfetta. Ma il marito è alle porte della città. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire essere alle porte della città? E vuol dire che al marito è affidata, in un certo senso, la responsabilità di tutelare ciò che serve alla stabilità. Allora, il rapporto dell'uomo con la donna deve essere quello della stabilità. L'uomo deve garantire stabilità. Ma quale stabilità? E qui ricordate, forse più... ricordate quando dal rito manda il matrimonio si dice il marito è il capo della famiglia. Ricordate queste parole? Avete sentito qualche volta? Marito è il capo della famiglia. E qui, se è il capo della famiglia, oh, deve essere quello che comanda, giusto? La traduzione più corrente è questa. Ma non è una semplice traduzione, è un dato reale, perché questo concetto ormai ha formato la psiche dell'uomo. L'uomo è quello che deve comandare, l'uomo è quello che deve gestire, che deve, e l'uomo è quello che deve dominare. A lui è dato il posto di dominio, ma questo naturalmente ormai no, non potete dire che non è così, è così. Ora, la sapienza, l'uomo deve essere sapiente, deve dare garanzia, deve dare solidità, ma con quale stile deve dare solidità? Qui subentra la sapienza, che è sconvolgente, perché l'uomo sapiente dà stabilità con sapienza. E in che modo è il dare stabilità con sapienza? È il servire. Il servire cosa? È tu dai stabilità nella misura in cui tu garantisci, in questo caso, alla tua donna di essere se stessa in tutto, perché lei deve rispondere al suo carisma. Tu non puoi imporre niente, tu devi aiutarla a essere quello che è. Perché se tu non arrivi ad essere quello che è, tu domini. E il dominio non è mai sapienza, è stoltezza. Chi vuole dominare è stolto. Chi vuole comandare è stolto. Stolto cosa vuol dire? Non prendo come una storia, una questione moralistica, eh? È stolto perché? Perché non è guidato dalla sapienza. Per cui l'uomo è molto esposto a questa insipienza. Perché? Perché gioco forza. Se il diavolo riesce a imbrigliare l'uomo e riesce a convincerlo con la logica del dominio, è chiaro che l'uomo riesce a distruggere anche la donna. Ma distruggendo la donna, distrugge la vita. Quindi l'uomo è dato per dare stabilità, ma una stabilità intelligente, sapiente. Perché nel momento in cui tu non dai questa stabilità in modo sapiente, rovini tutto. Infatti, l'esempio della rovina, che cos'è? L'esempio della rovina è dato proprio da questa immagine, no? Maledetto il suolo per causa tua. Perché l'immagine del suolo? E perché il suolo è stato affidato all'uomo in quei termini famosi, custodire e coltivare. Però custodire e coltivare vuol dire che tu non puoi fare il padrone, perché tu devi custodire, ma per custodire devi aver capito che cosa vuole il tuo padrone. Coltivare non lo puoi coltivare come vuoi, devi coltivarlo perché quello che ti è stato affidato porti il frutto a cui è stato destinato. Ma per fare questo, e per fare questo devi capire che dentro di te devi assumere l'atteggiamento di servire. Mentre nel momento in cui l'uomo perde questa sapienza, cioè perde questo aspetto sapienziale, che è appunto quello del servire, per appunto dare sicurezza, paradossale, paradossale. Sentite com'è sconvolgente la cosa. La sapienza ti dice: vuoi dare sicurezza? Tu sicurezza la dai nel servire. Capoggiamo. Com'è la logica? La logica ti dice: se vuoi dare sicurezza devi porti, devi farti vedere forte, devi farti vedere deciso, devi farti vedere... Assolutamente no, questa è impietà, non è sapienza. Perché facendo questo schiacci. Allora ecco il modello usato. Maledetto il suolo per causa tua. Tu che vuoi dominare, cosa succede? Succede che non otterrai niente, perché sì, ti darai da fare, con dolore tu troverai il cibo per tutti i giorni della tua vita, ma questa tua fatica che cosa ti darà? Sconvolgente. Spine e cardi produrrà per te la terra. Certo, perché la vuoi dominare. Perciò il carisma dell'uomo è quello di dare stabilità, di dare sicurezza. Ma è interessante, nel rapporto uomo-donna, la sicurezza e la stabilità che deve essere data dall'uomo è questa. Fare in modo che la donna possa essere pienamente nella condizione di rispondere a quello che è. E allora tu, uomo, devi dare questa sicurezza. Certo che tutti e due devono camminare, ovviamente, nella luce della sapienza, è ovvio. Perché se uno, tra virgolette, balla il gioco, rovina tutto, eh. Perché nel momento in cui tu esci dalla sapienza, hai rovinato. Ma se esci dalla sapienza, cosa è successo? È successo che è entrato il serpente. Il diavolo si è infiltrato. E si è infiltrato a un livello profondo, perché ha destabilizzato addirittura la natura. Perché tu, uomo, per natura sei fatto per dare stabilità, ma nell'ottica del servizio. Se non fai questo, sei stato destabilizzato nella tua natura. E dopo succedono i guai, ovvio. Quindi l'uomo deve essere anche lui capace di obbedire, però, di obbedire alla sapienza. Però il rapporto dell'uomo con Dio è un rapporto di grossa responsabilità. È un rapporto, direi, faccia a faccia. E questo rapporto faccia a faccia è un rapporto che dà responsabilità all'uomo, ma nello stesso tempo espone l'uomo ad essere veramente assalito. Perché il faccia a faccia potrebbe portare l'uomo a sostituirsi. Ecco perché l'uomo è tendenzialmente portato all'orgoglio. È portato all'affermazione di sé più che alla donna. Perché questo rapporto è un rapporto davvero che ti spinge quasi a prendere il posto di Dio. Lo vedremo in Esodo quando lo faremo, no? Quando Mosè va sul monte Sinai e Dio lo chiama e dice: ti devo parlare. E mentre sul monte Sinai c'è quel grido: il Signore, il Signore! E Mosè cosa fa? Primo gesto, cosa fa? Si copre il volto. E voi dite: ma cosa vuol dire? Vuol dire così. Perché l'uomo è chiamato faccia a faccia, ma deve stare attento l'uomo a guardare Dio. E deve stare attento in che modo? Assumendo pure lui l'atteggiamento di chi dice: io sono vicino a Dio, ma io devo umiliarmi davanti a Dio. Devo essere ubbidiente. All'uomo è difficile essere obbediente a Dio. La deviazione dell'uomo sta proprio qui. Perché voi capite che il dare consistenza, il dare sicurezza, il dare fermezza vuol dire in un certo senso fare le veci di Dio per tutelare l'opera e la creazione di Dio. Quindi è un faccia a faccia con Dio. Ma se l'uomo non è umile, nel senso che non capisce il senso del servire, e rovina tutto. Infatti, maledetto il suolo per causa tua. Chiaro? Ecco, questi sono i parametri che ci vengono dati da Genesi. Ah, dunque, il terribile. Ah, no, aspetta un momento. Se ho risposto a tutti, vediamo un po'. Com'è?
Ah sì. Continua, quando gli avevo chiesto anch'io,
Sì, sì, ecco, sì, sì, sono le prime. Allora, questo dire, no? Con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e il polvere ritornerai. Cosa vuol dire questo testo? Allora, il concetto di polvere. Il concetto di polvere va riportato al capitolo secondo. Al capitolo secondo, dove dice: allora, il Signore Dio, un attimo, aspetta un attimo, ecco, allora, ma no, scusate.
Quando dice che modellò l'uomo con la polvere,
sì, 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 eccolo qua. Allora, versetto 7. Allora, il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita. Allora, capiamo bene questo passaggio. Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo. Però andiamo ad essere capito, va ad essere capito questo polvere del suolo. Perché questa immagine della polvere del suolo, nella quale poi viene alitato lo spirito e diventa uno spirito vivente? È un'immagine che vuol dire che la struttura dell'uomo è una struttura fatta da due parti. La prima parte è il legame con la terra. Infatti l'uomo è fatto per la terra, per stare sulla terra. E il secondo legame è il legame con Dio. Però questi due legami non sono sullo stesso piano. Assolutamente. Perché finché l'uomo rimane, tra virgolette, se potesse l'uomo rimanere solo un essere legato alla terra, non sarebbe neanche vivo. Ciò che dà vita a questo legame con la terra è solamente Dio. No? Perciò, se tu ti stacchi da questo rapporto con Dio, perdi la tua natura di uomo, perdi la tua umanità, non sei più uomo, sei un'altra cosa. Perché? Perché l'uomo non può essere senza il legame con Dio. Come non? Fin quando è sulla terra, ovviamente, se è un uomo, deve avere il legame con la terra, è ovvio questo, no? Questo testo, allora, proviamo adesso a ricomprenderlo. Che cosa vuol dire? Perché, dunque, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei, in polvere ritornerai. Allora, qui si parla dell'uomo, però, che ha perso la sapienza. Giusto? Siamo nella seconda parte, no? È l'uomo senza sapienza. Quindi l'uomo che non è sapiente, ovviamente, non si pone più nella condizione di obbedire a Dio. Quindi cosa fa? Questa disobbedienza continua a Dio e questa pretesa dell'uomo di coltivare il suolo, ma non più nell'obbedienza a Dio, ma nella sua presunzione, dove lo porterà? Lo porterà a capire, allora ve lo voglio dire con una parabola di Gesù che è molto più chiara. Vi ricordate Gesù che dice: c'è un tale che quell'anno ha avuto dei raccolti abbondanti, a tal punto che dice: ma dove li metto questi raccolti? Allora demolisce i magazzini vecchi, ne costruisce di nuovi, li riempie tutti, e poi a un certo punto dice: anima mia, stai allegra, mangia e bevi, perché non ti mancherà niente per molti anni. Ormai è tutto. Allora, questa immagine di uomo che cos'è? È l'uomo che davvero diventa il padrone. Attenzione, anima mia, godi, divertiti, non ti mancherà niente, ma di che cosa? Della terra. È l'uomo che si sente padrone della terra, no? E quindi vive la terra ma senza pensare a Dio, la vive per se stesso. Anima mia, godi, ma non perché sei vicino a Dio, perché hai tutte queste cose. Ma una voce, stolto, questa notte morirai. È quello che è ammucchiato di chi sa. Allora, esaminiamo questa parola, stolto. Chi è quest'uomo? È l'uomo insipiente, senza sapienza. È l'uomo che vuol dominare la terra, in questo caso la terra ovviamente, la parola è simbolo, ma la vuol dominare senza più essere ubbidiente al progetto di Dio. Perché? Perché la sua stabilità sta nella terra, non sta più in Dio. E allora alla fine stolto. Stolto vuol dire lontano da Dio. Ma cosa ti succederà? Questa notte morirai. E cosa avviene nella morte? Avviene questo, che ritorni polvere. Cosa vuol dire? Non è tanto la polvere del corpo. Ritorni polvere vuol dire ritorni a quel momento là. Capirai che cosa vuol dire essere senza Dio. Non so se ho reso l'idea. La stessa cosa che Gesù ci dichiarerà un'altra volta nell'altra parabola, il famoso ricco che vestiva di porpora e di lisso e Lazzaro. Qual è la situazione post mortem? Che il ricco va nel fuoco e dice ad Abramo: manda Lazzaro a intingere un dito nell'acqua, perché qui si muore. E no, non possiamo più adesso noi venire lì e voi venire qui. Ormai le cose non possono più essere cambiate. Ma cosa è successo? Quell'uomo che sulla terra era vestito di lisso, banchettava lautamente, no? Adesso ho capito cosa vuol dire essere polvere. Sta capendo cosa vuol dire essere senza Dio e la disperazione. Tornerai ad essere polvere. Ho reso? È chiaro adesso? Quindi è molto intenso questo testo, è profondo. E quando dici tornerai a essere polvere, significa proverai in un modo ormai irreversibile cosa vuol dire stare senza Dio. Praticamente è la tua morte, la vera morte.
Ma c'entra qualcosa con le ceneri?
L'hanno fatto centrare.
Ah, ok.
Ho reso? Sì, comunque nasce da qui la cosa delle ceneri. Nasce proprio da qui. Non solo, ti dirò di più. Anche nella tradizione, diciamo così, giudaica, soprattutto poi accentuata nella tradizione farisaica, cospargere il capo di cenere era un fatto che indicava che tu facevi il digiuno. Ti laceravi, perché attraverso quella lacerazione tu volevi essere gradito a Dio. E infatti Gesù dice: quando fate digiuno non lacerate, profumatevi. Lo dice Gesù. Però era entrata già allora questa abitudine. La cenere cos'era? Era il simbolo dell'annullamento, dell'annientamento, della morte. Dalla polvere, insomma, preso. Poi dopo, chiaramente nel Medioevo, questa cosa qui è andata per la maggiore, no? Quindi è entrata anche nella nostra tradizione.
Però è difficile da interpretare, nel senso che dall'allontanamento da Dio a essere un atto che viene fatto in chiesa che si conduce alla morte. Mi scusi, una curiosità, visto questo, che a volte anche nei dibattiti di attualità se ne parla, visto questo rapporto privilegiato della donna con Dio, perché tra i discepoli di Gesù, ad esempio, non ci sono state proprio donne e il sacerdozio è solo maschile.
Perché nella visione di Gesù il sacerdozio, chiamiamolo così, che poi invece per Gesù era l'annuncio, era la missione della stabilità. Ho reso? Perché è bellissimo il testo, per esempio, di Maddalena, ce lo dice tutto, ce lo dice in pieno questo. Maddalena al sepolcro, cosa fa? Riconosce Gesù, no? E allora, dove avete portato il mio Signore? E poi lo incontra. E Gesù dice a Maddalena, cosa devi fare adesso? Devi andare dai miei fratelli e devi dire a loro che io sono risorto. Loro lo devono dire, perché sono loro che devono dare stabilità di questa cosa. È tipica dell'uomo. Per la donna, chi è? È quella che ha compreso il mistero. È chiaro? Tra le due cose. Anche se poi, chiaramente, anche lì, anche davanti a questo mistero, cosa ha fatto gli apostoli? Non hanno creduto. Perché la donna che dice queste cose, come fa? I due discepoli di Emmaus. Sì, le nostre donne ci hanno detto che era risorto perché non c'era più il corpo, ma nessuno di noi l'ha visto. Poi testimonianza di delle donne. Non so se è vero. Quindi di per sé il ministero della donna è un ministero importantissimo, solo che è stato completamente svalutato, anche perché non è mai più stato detto che la vocazione della donna è questa. Prima di tutto è quella di essere presenza di saggezza, ma non saggezza umana, saggezza illuminata, che viene da un'esperienza profonda con Dio. E questa è la grandezza della donna, ma poi però vedi, è difficile accettarlo, perché si mette subito su un piano di dire, allora chi è più importante? No? Nessuno è più importante. Tutti siamo importanti. L'importante è capire ciascuno il proprio carisma. E questo carisma deve essere orientato nell'unica direzione, che è quella di servire il regno di Dio. Allora ci siamo. Allora tutto diventa armonico. Quindi il discorso del ministero sacerdotale è un ministero che serve nell'ottica di Dio, serve nel dare garanzia, e questo è il compito dell'uomo, dare solidità, dare in un certo senso sicurezza. Infatti l'annuncio del Vangelo che cos'è? È la sicurezza, perché dà sicurezza al cuore. Quindi la donna ha bisogno di quella sicurezza lì, altrimenti con cosa si alimenta? Nella sua saggezza. Però se non c'è chi l'annuncia, dove va? Deve arrangiarsi da sola. Però è molto importante questa comunione, no? Che ci sia proprio comunione tra l'annuncio e appunto coloro che l'annunciano e la donna che ha bisogno di questo annuncio per poter continuare a esercitare il suo carisma di sapienza, di saggezza. Anche perché la donna, appunto, essendo così, è molto esposta all'azione del diavolo, che appunto la vuol deviare dalla saggezza. Questo è il punto. E la devia dalla saggezza in che modo? È in un certo senso con l'inganno, come ha fatto appunto nel libro di Genesi, no? Mi ha ingannata. E come mi ha ingannato? È sottile l'inganno, eh? È sottile, perché il diavolo non ha detto a Eva, ma Dio, ma va, vuoi che si sia Dio, certo, figurati, no? No. Il diavolo ha riportato le parole di Dio, però interpretate in un altro modo. Come dire a Eva, ti insegno io a capire le parole di Dio. Eva è stata incantata da questa proposta del diavolo, che gli spiegava la parola di Dio. E non era ancora abituata a sentire questa deviazione della parola. D'altra parte il diavolo fa così. Come ha fatto con Gesù? È andato là e gli ha detto, senti, ma sta scritto che... E dava già la sua interpretazione della scrittura, della parola. E se non hai la saggezza, vieni ingannato. Ecco perché è importante il ministero dell'annuncio. Perché dà sicurezza. Affinché, in questo caso la donna, possa vivere pienamente la risposta alla sua saggezza, che è dono di Dio. Ti ho risposto sì, chiaramente?
Perché a volte nei dialoghi viene perché, cioè, non sapevo più caso se si desumeva dalle scritture il fatto che il sacerdozio fosse solo maschile. Io ho pensato una mia ignoranza, magari perché Gesù ha scelto solo uomini, ecco, sì, tra sì. I discepoli.
Un'argomentazione parte da lì, ma portando solo questo non spiega la profondità. Ho reso. Perché Gesù è circondato da donne, certo, e anche donne da cui furono mandati via i demoni. No? Maria di Magdala aveva 7 demoni, dice il Vangelo, no? Eppure erano al seguito di Gesù. Quindi non era l'esclusione. Era proprio una questione di diversità, come dire, di servizio. Era tutto chiaro? Il terribile. Oh, siamo arrivati al terribile. La parola terribile non ha il valore che diamo noi, è un valore positivo, perché quando si diceva il terribile si diceva esattamente colui che è il principio di ogni cosa e che è il Signore di tutte le cose, quindi era un dato positivo, non era il discorso della paura, no? Era il discorso di dire la presenza di Dio è la presenza del terribile, cioè è la presenza di Lui davanti al quale noi dobbiamo solamente inginocchiarci. In questo senso, perché Lui è il Signore. Questo era il concetto ovviamente dell'Antico Testamento. È tutto chiaro. E non so quanto abbiamo fatto.
10:30.
Eh?
10:25.
Ah, non mi sono qua.
Volevo sapere l'orario.
E allora, va bene. Adesso, questi 50 capitoli sono abbastanza chiari. La prossima volta entriamo nel secondo libro del Pentateuco, no? Che è poi la continuazione. E cioè, entriamo nel libro dell'Esodo. Perché siamo arrivati a Giuseppe, quel capitolo 50, no? Tra l'altro bellissima anche tutta la storia di Giuseppe, e vedete anche lì come davvero il segno di Dio, no? Continua a essere presente in quella storia, che poi diventerà, come dicevo già all'inizio, il pretesto per collegarci poi all'Esodo, cioè alla situazione del popolo di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, le 12 tribù di Israele, nella terra d'Egitto, e da lì poi si svolgerà tutto il capitolo e il libro dell'Esodo, articolo 45.